In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Marta e di Maria, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide,
si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Siamo prossimi al mistero di morte e di resurrezione di Gesù Cristo. E la pagina evangelica di questa quinta tappa del nostro cammino verso la Pasqua di Gesù, che rappresenta la nostra Pasqua, nella quale vedremo sprigionarsi la potenza della risurrezione di Cristo che ci raggiungerà forte e potente, in questa quinta tappa noi contempliamo come il Signore si presenta a noi come vita e resurrezione. Ci troviamo nell'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni. Ormai i giochi sono fatti e Cristo è ben consapevole che la sua vita verrà sparsa in libagione per l'offerta e per la gioia di tutti quanti gli uomini, per la salvezza che verrà copiosamente elargita a coloro che guarderanno a colui che hanno trafitto. Abbiamo ascoltato come i giudei sono ostili a Gesù, ma la cosa più bella in questo brano è vedere che il Signore intavola rapporti e relazioni di amicizia con tutti quanti, perché Lui è il Signore. Lui è potente nell'amore, Lui è sempre ricco di misericordia, indipendentemente dalla nostra risposta e dalla situazione nella quale noi ci troviamo. I giudei lo osteggiano palesemente, al punto tale che i suoi discepoli non vorrebbero ritornare in Giudea. Eppure lui va, perché l'amore per Lazzaro, che malato è morto, è più grande di ogni difficoltà. Cristo si relaziona con i suoi discepoli e li conduce per mano a seguirlo, passando attraverso la valle oscura della difficoltà e la morte della propria volontà.
Gesù si relaziona poi prima con Marta, poi con Maria e con quanti, andate a Betania, stanno consolando le due sorelle per la morte di Lazzaro. Gesù poi avrà un rapporto tutto particolare con Lazzaro, richiamandolo alla vita e liberandolo dai legacci della morte. In questi personaggi, carissimi fratelli e sorelle, ci siamo noi. Talvolta, come i giudei, viviamo l'ostilità nei riguardi di Dio, lo consideriamo nostro nemico, come colui che invece di volere la nostra gioia vuole la nostra disfatta. Altre volte, come i discepoli, siamo poco convinti del cammino di sequela che stiamo portando avanti dietro a Gesù, e al pari di Tommaso siamo pronti a dire: andiamo a dare la vita insieme con Lui. Ma poi, così come il grano che cade tra i sassi, non abbiamo radici e non facciamo frutto, così come in realtà dovremmo. Altre volte siamo come Marta, abbiamo perorato la causa per il fratello ammalato, abbiamo desiderato una sua visita risolutrice e salvifica, ma questo non si è verificato. Andiamo incontro a Gesù, lo accogliamo come Signore, ma la nostra fede traballa. Da una parte diciamo: io credo nella risurrezione, e dall'altra poi, dinanzi al suo comando di aprire il sepolcro, ragioniamo ancora da uomini carnali e non ci lasciamo portare dalla potenza dell'obbedienza e dalla fede incondizionata nella sua bontà. Altre volte vestiamo i panni di Maria, il pianto viene abbandonato perché, come la sposa del cantico, l'annuncio della presenza dello sposo la ridesta dal torpore e la fa nuovamente danzare al ritmo della vita, dei battiti del cuore del Salvatore che la sta per visitare. E così le parole della sorella "e il Maestro è qui e ti chiama" diventano il monito al suo cuore perché ricominci a sperare e a credere nella potenza dell'amore. Talvolta anche noi iniziamo a camminare, veniamo svegliati dal sonno della nostra morte come le vergini sagge. Abbiamo ancora dell'olio, ma il sonno ha vinto sulla nostra veglia. Non siamo riusciti ad attendere desti lo sposo. E poi c'è Lazzaro, che sembra morto, ma invece è vivo. Altrimenti Gesù Cristo non avrebbe potuto richiamare un morto. Parla a lui proprio come un vivo. Lazzaro viene fuori perché coloro che credono in Cristo non conoscono la morte. Così come il Salvatore, ce lo ricorda i Vangeli sinottici, ce lo appuntano, entrando nella casa di Gairo, dice a coloro che stanno piangendo, pur pagando lo scotto di essere deriso: la bambina non è morta, ma dorme. Carissimi, Dio si relaziona a noi nei modi più diversi, nelle situazioni nelle quali noi ci troviamo, perché questa è la misericordia, e quella capacità di amarci quando noi siamo in difficoltà, quando noi siamo nel pianto e nella mestizia, nella tristezza e nell'angoscia, nel sorriso, così come anche nella prostrazione del cuore. La misericordia è quella capacità dell'amore di adattarsi alle nostre situazioni e a risollevarci dalla prostrazione che viviamo. Noi invece nei nostri rapporti amiamo e odiamo. Abbiamo una doppia rubrica: coloro che sono amici e coloro che sono nemici, al punto tale che cassiamo le persone che ci sono ostili, non andiamo loro incontro, le cancelliamo dalla nostra esistenza, non esistono più nella nostra vita. Gesù invece no, è profondamente se stesso, con i giudei e con i discepoli, con le sorelle e con Lazzaro, con gli astanti alla scena della risurrezione dell'amico. È se stesso fino in fondo, è il Figlio di Dio, è la vita e la risurrezione, è la grazia e la potenza della misericordia a tutti effusa. Noi vestiamo continuamente delle maschere, a seconda delle persone che ci stanno accanto. Gesù non ha paura di amare. Il verbo amare ritorna martellante in tutto questo brano. Gesù ama Lazzaro, è un suo amico, ama Marta e Maria, al punto tale che alcuni, vedendo il suo pianto, dicono: guarda come lo amava. Carissimi, non dobbiamo aver paura di amare, così come non dobbiamo aver paura di soffrire per amore, perché la sofferenza purifica, ci espropria, ci fa diventare più liberi nel dono, ci fa amare con un amore di gratuità, ci fa pensare al bene dell'altro. La morte accolta per amore ci fa diventare sorgente di vita, perché nessuno ha un amore più grande di chi dona la vita per i propri amici. Ma Gesù vive queste plurime relazioni da uomo. Ed è bello vedere come l'Evangelista Giovanni ci presenta i tratti di questa umanità di Gesù, che, lo abbiamo ascoltato, dinanzi alla morte di Lazzaro sente questo fremito interiore, questo interiore tormento, si commuove, piange. Il pianto di quelle donne al sepolcro gli si imprime profondamente nel cuore, nell'animo suo, come il pianto della vedova di Nain, che lo portò a quel senso di compassione simile al sentimento sperimentato dal buon samaritano alla vista di quel malcapitato, o anche alle viscere di misericordia del padre alla vista del figlio allontanatosi come la pecora perduta, come la dramma smarrita. I nostri dolori, le nostre lacrime, il Signore le raccoglie nell'otre del suo cuore. È vero, possiamo tanto con la nostra preghiera, ma forse possiamo ancora di più con le nostre lacrime, con i nostri gemiti che si imprimono profondamente nella cera del cuore di Dio, nella tavoletta del suo animo. E questa è l'umanità bella di Gesù, che in tutto compassionevole partecipa alle nostre gioie e gode delle nostre letizie, si fa carico delle nostre difficoltà, assume i nostri peccati.
Ora, carissimi, dinanzi a questo Gesù profondamente uomo, che piange, che partecipa, che parte, che va, che sprezza la difficoltà, che non si prende pensiero dell'opposizione pur di amare un amico, a quanto dovremmo imparare da questo Gesù. Io mi voglio brevemente, in questi ultimi minuti, soffermare su una relazione che forse è quella centrale del brano, quella di Gesù con Lazzaro. Ci sono nel brano dei passaggi molto belli. Gesù è lontano da Betania e piano piano si avvicina, fino a stare davanti al sepolcro, fino a far togliere dalla tomba la pietra. Così Dio fa con noi, ci ama da lontano e pian piano entra delicatamente nella nostra vita, fino ad entrare profondamente nelle nostre piaghe, nelle nostre morti, fino a richiamarci alla vita, lì dove noi sperimentiamo la potenza della disperazione, l'angoscia del nostro allontanamento da Dio, che prende il nome dell'esperienza della morte. Questo fa Dio con te: entra piano piano nella tua vita fino a penetrare in quelle situazioni dove tu vivi la morte. Questo fa Gesù. Lui è onnipotente, nulla è impossibile a Cristo Signore. Ora, carissimi,
Tutti viviamo delle situazioni di morte, tutti siamo imbrigliati interiormente, tutti siamo schiavi di qualche situazione che non va. È vero, noi lo nascondiamo bene, sorridiamo, tutto va bene nella nostra vita, ma profondamente ci sono dei traumi, ci sono dei dolori, ci sono delle angosce che non ci danno pace. E Cristo non si dà pace finché non penetra profondamente lì dove noi sperimentiamo la morte. Perché essere cristiani significa vivere della stessa vita del Signore risorto. E finché Cristo non sarà penetrato nelle profondità del tuo dolore, nell'angoscia della tua morte, nelle tue disperazioni, in quelle cose che non riesci a perdonarti, in quelle situazioni che non riesci ad accogliere, tu non avrai sperimentato la potenza della resurrezione e della vita di colui che è la nostra gioia, di colui che è il Signore della vita, di colui che è vittorioso sopra i legacci della morte. Questo fa Gesù. La mentalità umana spinge Marta a dire: ma è lì da 4 giorni. Oggi il Vangelo ci dice proprio questo. Dov'è che Gesù deve penetrare potentemente nella tua vita? Dov'è che non lo stai facendo entrare? Però per fare questo Gesù ha bisogno di essere aiutato. Aiutato dalla fede di Marta, dall'obbedienza di Maria, dal suo silenzio. Ha bisogno che qualcuno gli tolga la pietra. Ha bisogno che Lazzaro poi venga slegato dai legacci della morte. Dio ti libera se tu ti fai aiutare dalle persone che ti stanno accanto. Dio grida nella tua vita, ma hai bisogno che altri ti sleghino dalle tue morti e ti concedano la liberazione. Questo è il compito della Chiesa, questo è il compito dei suoi ministri, questo è il compito dei discepoli di Gesù: collaborare con Lui perché la potenza della sua vita penetri, perché la grazia della risurrezione ci faccia sperimentare quest'amore di Cristo che ci strappa dalla morte. A nulla vale il grido del Salvatore: Lazzaro viene fuori, se non c'è chi toglie la pietra dal sepolcro, toglie le bende a colui che era morto ma ora vive della vita stessa di Dio. Dobbiamo collaborare con Gesù perché le nostre morti diventino vita. Il nostro è un ministero per la vita. Questo è il compito della Chiesa. Non dispensare consolazione, non essere un ufficio di servizi o un collocamento. La Chiesa è il segno della potenza liberatrice di Cristo Signore e Salvatore, della sua signoria nella tua vita, dove Lui entra e porta la gioia, dove Lui penetra e dona la guarigione, dove Lui nelle profondità del tuo essere ti riconcilia e ti riplasma ad immagine sua, che è il risorto su ogni creatura che sperimenta il dramma della morte. E Gesù fa questo pregando. I riti di esorcismi vengono sempre accompagnati dalla preghiera, ma com'è diversa la preghiera di Gesù rispetto alla nostra? Noi preghiamo sperando che il Signore ci salvi. Gesù invece è certo, perché l'insegnamento di Gesù sulla preghiera è questa: non bisogna dubitare. Padre, io so che tu mi hai ascoltato, lo abbiamo proprio sentito, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Gesù è certo che il Padre lo esaudisce. Impariamo da Gesù a pregare così, a fidarci di Lui, a far sì che la sua grazia passi attraverso di noi e diventi potenza di vita e di liberazione. Maria è la donna che ha sperimentato dai primi attimi del suo concepimento la potenza liberatrice della Pasqua del Salvatore. Sia lei a guidarci per mano, a riconoscere le nostre ferite, a mettere nelle mani del Salvatore le nostre piaghe,
a consegnargli le nostre morti, sia lei ad aprire i nostri orecchi per sentire il grido di Gesù che vuol liberarci, che ci dia la grazia di ascoltare come il paralitico la parola del Salvatore che ci dice: ma tu vuoi veramente guarire? Perché tante volte noi ci lamentiamo, ma poi non riusciamo a permettere alla parola di Dio di scrollarci di dosso quella polvere della schiavitù che ci tiene imbrigliati nel male. Maria ci soccorra con la sua misericordia e ci dia la grazia di dire: Signore, tu sei la vita e la resurrezione, tu solo hai parole di vita eterna, tu ci liberi dalla morte e ci fai vivere nel cuore del Padre, che è la sorgente di quell'amore che non avrà mai fine. Amen.